Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. State fermi lì che tra poco vi presento i nostri ospitoni di quest'oggi. Però fatemi prima dire che venerdì scorso qui nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare è stato presentato il libro di Animal Equality che si chiama La fabbrica della carne. È un libro estremamente interessante e importante, ve lo raccomando, vi ricordo che la prefazione è di Peter Singer e che insomma da adesso lo trovate nelle librerie. C'è poi un comunicato di EMPA a proposito di quella che possiamo a tutti gli effetti chiamare una vigilia, perché domani 17 febbraio il Senato discuterà e voterà nell'ambito della legge di delegazione europea il declassamento del lupo da specie rigorosamente protetta a protetta. Ecco, Regione Campania si è espressa contro, insomma ci sono, come sapete, tanti dubbi su una decisione di questo tipo, ma soprattutto c'è una questione che anche chi è al governo non può negare, e cioè l'assenza di dati confermati su quella che è la presenza del lupo sul nostro territorio, perché non c'è una stima più recente di quella del 2021 e quindi insomma senza la consapevolezza, la conoscenza dei numeri, è anche assurdo prendere iniziative come quella che sta per essere presa dal Senato. Ecco, però adesso vi dicevo ospitoni e non è che dico a caso le parole, anche se ogni tanto mi scappa lo stesso. Buongiorno Telmo Pievani.
Buongiorno, grazie.
Ospitone, vabbè, insomma, sono veramente una brutta persona. Giovanni Storti.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Grazie, grazie per essere con noi. Perché siete qua e siete insieme? Allora, Telmo Pievani, filosofo della biologia, evoluzionista, saggista, insomma, lo conoscete, spero, in molti, assieme a Giovanni Storti, che è di professione, come ti dobbiamo dire, Giovanni?
Cialtrone, guitto.
Non è vero, ma non è vero.
Giullare, dai, è bello giullare.
Giullare ci piace, ci ricorda anche giullare. L'amico Dario Fo. Certo. Allora, Giovanni Storti e Telmo Pievani esibiranno, si può dire, credo così.
Formalizzano, io direi.
Si esibiranno quest'oggi al Museo di Storia Naturale di Milano, quello di Corso Venezia 55, insomma il nostro museo a cui siamo tanto legati, e si esibiscono nell'ambito di quella mostra che io continuo a sponsorizzare con grande passione, che si chiama Il veleno dopo lo sparo, il piombo nella caccia avvelena gli uccelli, l'ambiente e l'uomo. Ecco, voi oggi alle 18 farete questa excursus dal mammut al fringuello. Mi rivolgo subito all'evoluzionista. Ma com'è dal mammut al fringuello? Adesso Telmo.
Ma il titolo l'ha scelto Giova, quindi la responsabilità è tutta sua, naturalmente. Però non lo so di cosa parleremo, presumo di piombo e di caccia, perché dal mio punto di vista, diciamo, di evoluzionista, sono importanti tutti e due, perché forse non lo si sa abbastanza, ma il piombo, ahimè, è una presenza tossica che da tanto tempo ci fa molto male nell'evoluzione. È stato pubblicato, tra l'altro, in coincidenza, un lavoro proprio qualche giorno fa, dove si vede che già i nostri antenati Neanderthal, Sapiens e altre specie purtroppo avevano il piombo nelle loro ossa, ma se lo prendevano perché non lo conoscevano, e quindi lo prendevano dall'acqua, che bevevano dalle certe sorgenti. sappiamo tutti che i romani si sono abbastanza intossicati col piombo per via delle tubature, quindi in fondo è una storia lunga questa, e poi perché adesso il piombo è diffuso dalla caccia, che continua sconsideratamente a usare questo materiale che si accumula nei tessuti e fa malissimo. E poi magari parleremo della caccia in generale, del ruolo che ha avuto nell'evoluzione umana.
Eh certo, Giovanni Storti, tu negli ultimi anni ti sei lanciato e appassionato alla conoscenza e la difesa delle piante. Sei stato, come dire, illuminato sulla via di Damasco o ce l'avevi proprio fin da bambino?
Allora, un po' ce l'avevo, perché ho vissuto tantissime estati da bambino in montagna in modo molto selvaggio, quindi ce l'avevo, e poi piano piano ho avuto una conversione, perché per amare la natura, entrare nella natura bisogna avere una conversione, e quindi ho avuto quella conversione non sulla via di Damasco ma sulla via del Monferrato, e quindi mi sono un po' istruito, ho conosciuto dei veri saggi come Telmo, come altri, Mercalli, Tozzi, Mancuso, e da lì insomma ho cercato di, a mio modo, sempre portando comicità e ironia, raccontare l'ambiente, la natura che ci circonda, che è basilare insomma.
Beh, del resto io credo che anche Telmo sia d'accordo. Una delle questioni fondamentali è quella della comunicazione. Telmo, tu tra le tante cose che fai sei appunto anche un bravissimo divulgatore. Insomma, è una delle questioni, no? Quella del comunicare e come comunicare la scienza, la ricerca e via di seguito.
Beh certo, è importantissimo, ed è importantissimo farlo proprio come anche Giovanni prova a fare, no? Perché in Italia spesso diciamo che c'è poco interesse verso la scienza, ma se guardiamo i dati sociologici, quelli fatti seriamente, insomma le indagini, i sondaggi, non è così. In Italia c'è un interesse per la scienza buono, c'è una buona fiducia verso gli scienziati e quello che fanno. Bisogna imparare a raccontarlo un po' di più, quello che si fa, in modo trasparente, perché questo ovviamente è un obbligo etico per chi viene pagato dalla collettività per fare ricerca, e poi perché abbiamo tanti problemi grossi, appunto gli inquinanti è un tema di oggi, il riscaldamento climatico, il crollo della biodiversità, di cui si occupa tanto anche Giovanni nelle sue comunicazioni. E secondo me quello che va fatto sempre di più è mescolare linguaggi, nel senso che la scienza l'abbiamo per tanto tempo comunicato in modo un po' istituzionale, che va bene, per carità, quindi conferenze, laboratori aperti, le mostre, però adesso bisogna fare di più, e secondo me di più vuol dire mescolarla con altre competenze, con altri linguaggi, quindi io ho cercato di farlo con il teatro, con la musica, anche con la comicità, quindi provare a raccontare la bellezza della scienza mettendola insieme con linguaggi anche un po' più emozionali, che coinvolgono un po' di più. L'abbiamo visto chiaramente con il riscaldamento climatico, che è da 50 anni che ripetiamo numeri, sì, ed evidenze, ma non bastano, bisogna fare qualcosa di più e di più efficace.
Giovanni, tu invece che da attore, da comico, da cabarettista, da tutto il tuo percorso professionale, ti sei tuffato in questo settore della divulgazione. È difficile acquisire anche le competenze, per non dire troppe stupidaggini?
Beh sì, cioè non è difficile, ma bisogna appassionarsi, bisogna essere appassionati, perché per non cadere sempre nell'elogio dell'ignoranza, che è la cosa peggiore, certo, che si può fare. Quindi sì, bisogna, la conoscenza è la base, per forza, per il racconto di quello che ci circonda, per qualsiasi cosa. Quindi per raccontare la natura bisogna entrare il più possibile nella conoscenza della natura.
Ripeto, voi oggi alle 18 sarete al Museo di Storia Naturale nell'ambito del Veleno dopo lo sparo, la mostra che chiude il 1° di marzo, quindi mi raccomando, se non l'avete vista affrettatevi. Ecco, io ragionando su questo incontro pensavo, a proposito di evoluzione, Telmo Pievani, al fatto che c'è anche un'evoluzione delle armi, voglio dire, se pensiamo a quella che era la caccia dei nostri antenati, ma anche quelli insomma recenti, non c'è paragone rispetto a quanto le attuali armi da caccia siano sofisticate, a parte il piombo, dico.
Sì, sì, certo, io infatti un po' scherzosamente, ma non troppo, dico sempre che la caccia oggi è un gioco molto più sleale. Una volta era una sfida molto più leale, se vogliamo, tra il predatore e la preda, perché c'era scaltrezza, c'era una grande conoscenza della natura e anche un grande rispetto nei confronti della preda. Adesso, sai, con queste armi super sofisticate è diventato tutto molto più facile. Io dico sempre a quelli, non riguarda lì, diciamo, i cacciatori italiani, ma quelli per esempio che vanno a fare i safari in Africa, sì, in certe riserve private, e si divertono a sparare i leoni o a quant'altro, io dico sempre: provate a cacciare un leone a mani nude o correndo come facevano, o con le lance come facevano, sì, i nostri antenati, sarebbe molto più leale, diciamo. Quindi sì, certamente c'è stata un'evoluzione velocissima delle armi, e ricordiamolo però, come dire, questo è il tema di fondo, una riduzione fortissima delle prede e quindi della fauna. Oggi il contesto è completamente diverso da quello del passato. Ricordo solo un dato che la dice tutta: se voi prendete tutti i mammiferi che ci sono oggi sulla Terra e li mettete su una bilancia, pesano tanto, d'accordo? Se fate 100 il peso totale, la fauna selvatica, cioè tutti gli animali che vivono nello stato brado, sono meno del 4% di tutta la fauna selvatica, di tutti gli mammiferi. I restanti 96 e passa siamo noi esseri umani e gli animali chiusi negli allevamenti intensivi. Quindi noi adesso ci divertiamo appunto a fare caccia sportiva su quel 4% di bestie, nel caso dei mammiferi, che rimangono sulla Terra. Quindi al di là di tutto, come dire, rischiamo che tra un po' non c'è neanche più niente da cacciare, letteralmente.
Infatti stiamo studiando un meccanismo per armare gli animali, adesso stiamo studiando, perché chiaramente ognuno deve avere la sua possibilità di difesa, è ancora in fase molto embrionale.
Certo, però insomma, però almeno ci si prova. Arriva un messaggio da Maestra Roby che dice: saluto Telmo che insieme a Federico entrano settimanalmente nella mia terza B e fa innamorare i miei alunni di ciò che racconta con tanta professionalità e con un linguaggio che tocca il cuore e la mente. Ti è piaciuto sto messaggio?
Molto, grazie. Federico è Federico Taddia, con il quale abbiamo condiviso tanti progetti di racconto della scienza per i bimbi, anche per i bimbi piccoli.
Ecco, quindi scusa, però io sono curiosa, non so niente di questa cosa. Voi andate settimanalmente in, quindi terza B, cos'è? Terza elementare o terza media?
È terza primaria, presumo. Fatto tante... In realtà non andiamo proprio nelle scuole, anche tante volte, ma quelli sono video che sono disponibili liberamente per le scuole, che servono per introdurre anche in 10 minuti, un quarto d'ora, un tema che poi può essere svolto in un'ora. Perché le terze? Perché in terza primaria si fa l'evoluzione umana, la famosa inizio della storia appunto con i nostri antenati, e quindi è per quello.
Peraltro siamo reduci dalla settimana e dal compleanno di Charles Darwin il 12 febbraio e sappiamo come sempre che in giro per il mondo si celebra questo... non so come definirlo, Darwin, Pievani.
Un tranquillo ribelle di campagna, come disse qualcuno, perché ha cambiato il mondo, ma stando fermo a casa sua non aveva voglia di uscire. È un po' come Giovanni Monferrato.
Esatto,
con le sue piante e i suoi animali.
Stavo giusto cercando il collegamento con Giovanni Storti, ma senti, lì in Monferrato, Giovanni, dove stai tu? Sì. Come siamo a caccia? Sì, ottime, abbondante?
Sì, li cacciano. Io chiacchiero parecchio con i cacciatori, ma adesso un po' meno al cinghiale perché è una delle cacce preferite, sì. Però con la storia della peste suina credo che ci siano delle limitazioni, forti limitazioni. Però io piazzo tante fototrappole per vedere gli animali che circolano, sì, attorno da noi, e devo dire che soprattutto gli uccelli negli ultimi anni, cioè, sono quasi spariti. Adesso non so se per la caccia o per quale altro motivo, perché non ho indagato più di tanto, ma veramente c'è una riduzione importante di quegli animali, tantissimo, veramente tanto. Poi vabbè, per la storia del riscaldamento globale sono arrivate delle specie ultimamente che non ci è arrivato l'istrice,
sì,
non c'è mai stato in Piemonte, le cicale, incredibile, sì, che adesso sembra di essere in Toscana d'estate, e vabbè, poi una serie di insetti tremendi che impestano le nostre culture.
Eccolo là. Senti, qua a Milano ad esempio c'è una, ormai siamo abituati ad avere i gechi, e vi assicuro che io sto a Milano da tanti anni, ma il gecko non apparteneva a questa città, mettiamola in questa.
Anch'io ce l'ho, sì sì, ne abbiamo diversi sul terrazzo, sul balcone. Dobbiamo tenere lontani i gatti perché
certo.
Però da un po' di anni sono arrivati anche i gechi, bellissimi tra l'altro.
Sì, sì, sì. E però ecco, questo a proposito dei mutamenti, Termopievani, mutamenti che sono troppo rapidi perché gli animali si adeguino, o sbaglio?
Sì, esatto, questi esempi che fate in realtà sono esempi di rapidità, perché poi la vita è molto, gli animali e piante sono molto adattativi, quindi si spostano, fanno la cosa più intuitiva, ovvero fa più caldo, ci si sposta verso dove si può, quindi verso i poli dove c'è più fresco, e si va in zone che prima invece erano troppo fredde e vengono colonizzate. Il problema è proprio la velocità, nel senso che arrivano specie nuove, possono avere troppo successo, cioè diventano invasive, e quindi estinguono le specie endemiche, quelle che stavano lì da prima, e che magari non riescono a loro volta a spostarsi più a nord. Quindi siamo in una fase di cambiamento troppo veloce, la natura tende a essere molto più lenta ovviamente nelle sue reazioni, quindi non dobbiamo fare troppo affidamento sulla plasticità e l'adattabilità degli animali. Si vede benissimo in montagna, dove le piante e gli animali si stanno spostando ovviamente in altitudine perché fa troppo caldo sotto, ma quelli che stavano già in cima non possono andare da nessuna parte, e ci sono delle estinzioni ormai fortissime. L'ultimo rapporto sulla biodiversità europea parla di un calo medio del 30-35% delle popolazioni, quindi quello che dice Giovanni sugli uccelli è quantificato, c'è proprio una riduzione fortissima, e quindi la caccia, molti propongono, andrebbe limitata appunto a quelle azioni di contenimento, come capita appunto per i cinghiali e altri casi, oppure per situazioni specifiche, ma una caccia generalizzata, almeno in Italia, è molto difficile da sostenere oggi.
Vito dice: bravissimo Giovanni, molti complimenti al professor Pievani, e insomma vi amano anche Manuel, due persone stupende vi definisce, quindi insomma. E a proposito, vi invito a seguire, perché è veramente una gioia, Picaia, che è il fondato, se non dico male, da Telmo Pievani, insomma è un portale dove gli aggiornamenti su quello, gli aggiornamenti, insomma la diffusione delle notizie da un punto di vista evoluzionistico sono costanti, così come Lucy, che è un addentellato. Telmo, e come va Picaia? È seguitissimo, immagino.
Sì, benissimo, ormai Picaia ha più di 20 anni, sta proprio tra l'altro in un Darwin Day a Milano, quindi è proprio il caso. Nel 2005, quando ci fu quella famosa questione dell'abolizione di Darwin dalle scuole, nacque come reazione a questa censura, e ci ha portato tanta fortuna, perché poi è un sito di servizio, quindi sostanzialmente chiunque può andare lì una volta alla settimana, e senza fare troppa fatica trova tutto quello che di significativo è uscito sui temi evolutivi e naturalistici sulle riviste scientifiche in quella settimana. Tra l'altro, voglio ricordare, l'ho fondato io, ma non da solo, c'era anche Ilaria Vinassa, che è stata proprio colei che ha dato inizio ai Darwin Day a Milano, e che adesso purtroppo non c'è più, quindi la ricordiamo tutti con grande affetto.
Certo. Senti Giovanni, ma improvvisate o avete provato? Adesso me lo puoi dire.
Improvvisiamo, chiaramente.
Ah, sì, eh?
C'è un tema così molto vasto, sì. Ma improvvisiamo. Mm. Beh, ma sai, quando hai di fianco un luminare, puoi improvvisare tranquillamente, no? Cadi sempre in piedi, capisci?
E Telmo è così? Che, sì. Telmo, per te è facile improvvisare, scusami, eh?
Per me è facile?
No, dico a Telmo, dico se per lui è facile.
Sì, sì, io sono abituato, diciamo, ho tanta esperienza ormai con l'improvvisazione, sì, ma è anche la cosa migliore poi alla fine, perché poi, come stiamo facendo adesso, un tema si collega a un altro e alla fine si è più completi e poi il ritmo è molto più efficace, obiettivamente. Quindi con Giovanni è sempre un grandissimo piacere.
Senti, scusami Gio se vado da Telmo ancora, ma perché Emanuela dice: dove si trovano i video per la scuola? Telmo Piovani, ne parlavi prima.
Allora, tanti su Lucy sui mondi che citavi prima, perfetto. Sono quelli che faccio io, quelli più recenti. Quelli per i bimbi, credo che l'insegnante di prima facesse riferimento a un progetto di Dea Kids, che sono però liberamente disponibili, è fatto alcuni anni fa, ma basta cliccare il mio nome, quello di Federico Tappia, e si trovano facilmente.
Perfetto. C'è Piovani e Storti tra i miei miti, Silvia, la veterinaria, che dice: mi viene male a sentire certi dati, 30% in meno di biodiversità, una tragedia. Diciamo che questo...
Posso dire una cosa?
Come no?
Poi, sai, io, ultimamente, ormai da tanti anni, non sono state coniate delle parole come biodiversità,
sì,
che edulcorano il concetto, no? Che in realtà la biodiversità è la vita. Se uno dice è diminuita del 30% la biodiversità degli uccelli, ma se uno dice è diminuito il 30% della vita, insomma, fa più impressione. Io tornerei a usare dei termini come erano prima, che davano dei concetti precisi e non sono così edulcorati.
Sì, che sono un po' neutri, sembrano quasi, no, un po' asettici.
Sì, cioè non sono ancora così interiorizzati, quindi sì, biodiversità, sai che cos'è, ma non ti colpisce così tanto, no?
Non colpisce il...
Vita, insomma, vita colpisce.
Decisamente, non tocca il cuore e la mente, come diceva prima un'ascoltatrice. C'è Enrico Bassi, che è poi il ricercatore che ha lavorato da anni su questa questione del veleno che avvelena, il piombo che avvelena non solo chi è colpito direttamente, ma proprio l'ambiente, e quindi di conseguenza anche noi. Poi peraltro questo alla faccia dei cacciatori, che dicono: ah, io caccio perché così mangio gli animali che, come dire, ho ucciso io e sono molto più sani. Ecco, non è che se sono imbottiti di piombo sono poi così sani, credo, direi, no? Che dite?
No, sì, è proprio così. No, cioè, così. Scusami Giovanni, diciamo, ci sono tanti motivi per cui il piombo fa male, sia perché ce lo mangiamo appunto quando lo riempiamo i tessuti dell'animale che mangiamo, ma poi tutte le prede che non vengono raccolte dai cacciatori vengono prese da qualcun altro, cioè sostanzialmente rapaci. E appunto Enrico Bassi nella mostra fa vedere come per esempio, se noi andiamo a vedere nei tessuti delle aquile, che sono quelle per esempio che cacciano di giorno e sono anche necrofore, quindi gli piacciono le prede cacciate con il piombo, nelle aquile l'83% delle aquile hanno piombo dentro i loro tessuti, quindi vuol dire che ormai il piombo si è infiltrato profondamente negli ecosistemi e l'unica fonte è quella, no? Poi alla fine è la caccia, perché si accumula ed è molto tossico. E nella mostra si fa vedere tra l'altro una cosa che a me ha impressionato molto, cioè che già adesso le aziende che producono le munizioni hanno delle linee di produzione senza piombo, nel senso si può fare anche se non vogliamo rinunciare alla caccia, si può passare a una caccia senza piombo, bisogna solo volerlo e creare delle leggi in modo da arrivare a quel risultato.
Siamo alla fine del nostro tempo, radiofonico, si è ben inteso, non esageriamo.
L'hai specificato perché...
Immagino gesti scaramantici a destra e a manca.
Stavo giusto leggendo un libro, che c'è una casa di riposo dove c'è un gatto, e il gatto praticamente è come se prevedesse la morte, quindi va nelle stanze in cui dopo qualche giorno, qualche settimana muore qualcuno. Quindi ho detto, cavolo, ha detto sta frase, sono iniziato ad essere preoccupato.
No, calmi, calmi, manteniamo la calma. Poi qui abbiamo uno scienziato, vuoi che facciamo le cose scaramantiche? No, dai, per favore.
Assolutamente.
Sentite, però Enrico Bassi, dicevo che è appunto un ricercatore che si è messo a studiare questa faccenda con una passione e una dedizione enorme. Ci tiene a segnalare che il 5 di marzo ci sarà a Palazzo Reale, alla Sala delle Otto Colonne a Milano, un convegno pubblico con poi a seguire una visita guidata, Piombo, nemico invisibile, impatto del piombo sulle munizioni da caccia, su fauna e salute umana. Ma voi segnatevi intanto questa data, comunque con l'armadillo torneremo a parlarci perché è veramente un tema essenziale. Intanto Iggy dice: oggi hai come ospiti due dei miei personaggi pubblici preferiti, ti sto invidiando tantissimo, ogni tanto me la godo io. Cristina dice: biodiversità urbana, problemi più di vegetazione o fauna? So entrambe. Tu, Giovanni, che dici? Anche se tu stai in Monferrato, quindi non stai in città, però...
No, io sto in città,
lo so.
In città, in parte
certo.
Direi tutte e due. C'è un problema sicuramente... Beh, uno è molto legato all'altro, anche se gli animali poi si adattano tantissimo e trovano mille strategie per sopravvivere anche in città, però il degrado del verde, il non... non utilizzo decente del verde crea dei problemi importanti anche certo. Per gli animali, lo crea per noi, quindi adesso non vorrei dire, ma le temperature delle città che dagli anni 60 sono aumentate in media di 3,5 gradi, se avessimo molte più piante, molti più alberi, si potrebbe ridurre tranquillamente questo gap, anche perché gli alberi sono dei grandi condizionatori a gratis, quindi sì, è un po' tutte e due le cose in città.
Telmo, Telmo, tu che dici al volo però?
Beh, giustissimo, faccio solo un esempio, a Milano ci sono già delle sperimentazioni, l'hanno fatta alla Bicocca. Pensate che se voi prendete una piazza di Milano e togliete il cemento e l'asfalto, quindi la depavimentate, ci mettete gli alberi, d'estate la temperatura percepita, soprattutto dai bambini e dagli anziani, cala di 10 gradi. 10 gradi è tantissimo, vuol dire che se togliamo cemento e asfalto possiamo fare tantissimo per migliorare la qualità della vita in una città.
E io a questo punto saluto, ringrazio tantissimo Telmo Pievani e Giovanni Storti per averci in qualche modo ingolosito su quello che è l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 18 al Museo di Storia Naturale di Milano in corso Venezia 55, ma devo anche dare una pugnalata metaforica ai nostri ascoltatori perché mi risulta che sia tutto esaurito e che quindi io non so.
Possiamo entrare tutti, non stiamo lì.
Sì, allora posso entrare anch'io perché io non sono ancora sicura se mi fanno entrare. Voi mettete una buona parola?
Mettiamo una buona parola.
Okay. Ok, grazie mille Giovanni Storte, grazie mille Telmo Pievani, davvero. E poi noi ci sentiamo comunque ancora, ancora e ancora, d'accordo?
Grazie a tutti voi.
Un abbraccio. Scappo, 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 in ritardo ma stavolta autorizzata. Cecilia Di Lieto vi dà appuntamento a domani e vi ricorda comunque la pagina Facebook e Instagram Considera l'Armadillo. Ciao a tutte e tutti.